Birogantino Billy Torno e dice così. Torno. Sono rimasto a lungo taciturno, l'effigie di un paesaggio disadorno, un'astronave persa su Saturno, un coccodrillo senza il suo liocorno, un grosso buco con la gente intorno. Sì, torno. Ho fatto 4 passi giù all'inferno e ho quasi salutato il Padre Eterno, pensando fosse giunto ormai il mio turno. Ma mentre si annunciava il lungo inverno, che vanta tra i suoi segni il Capricorno, ho scritto con la penna sul quaderno: fanculo al cancro, levati di torno. E quindi d'improvviso è stato giorno, potevo fare il sindaco a Salerno, o perché no, il ministro dell'interno, magari anche il poeta postmoderno o il cavaliere in groppa a un unicorno. E invece, conduttore subalterno al vostro affetto magico e fraterno, rieccomi qui con il programma odierno. Ma prima di sciacquare i panni in Arno per commentare le sorti del governo, da questo sabato fino al sonno eterno, ripenso che potevo aprire un forno oppure allegramente darmi al porno. E mi domando, ma perché cazzo torno? Di Rugantino Billy avete ascoltato Torno. Ma buongiorno amici ascoltatori e amiche ascoltatori, buongiorno e soprattutto buon anno. Cominciava così con il Rugantino Billy di Torno la nuova stagione del Demone del Tardi, quella del 2024, la Resurrection Edition, chiamiamola così, che quella del 2025 invece deve ancora cominciare, sì, perché oggi stiamo ancora nel limbo della transizione. Sabato prossimo si riparte per davvero, ma intanto riattraversiamo un po' le cosmicomiche dell'anno scorso, da San Giuliano a Giuli, dal chiodo di Salvini allo sbarco in Albania. Pezzi editi del Demone del Tardi, tipo il ripassone un po' caotico degli eventi prima che la scuola ricominci. Non c'è tutto, anzi c'è pochissimo, 7-8 pezzi presi qua e là, tipo il capitan della compagnia, il primo pezzo all'abbonato, il terzo pezzo al mattonato, il sesto pezzo al tesserato, tipo il capitan della compagnia, ma un po' meno triste, almeno spero. Vabbè, dai, in diretta ci risentiamo la prossima settimana, intanto pigliamo la rincorsa che c'è davanti, tutto un 2025 da scalare. Buon anno! E va bene, dai, ci tocca cominciare. Devo dire che mi sento strano, mi sento un po' così, ma tutto sommato poteva andare peggio, potevo sentirmi come San Giuliano che deve tornare a casa dalla moglie. Madonna, che ansia! Chi è che di voi all'ascolto non si è immedesimato almeno per un secondo in quel salire le scale, in quel fermarsi davanti alla porta di casa, in quell'ultimo frugare dentro alle tasche, alla ricerca di una scusa qualunque, nella contestuale consapevolezza che quella scusa no, non c'era e niente o nessuno ti avrebbe più salvato dal patibolo. Succede, dai, succede anche di empatizzare con lo sfigato che fa lo splendido, fa la cazzata e viene beccato. Fantozzi, è lei? Che alla fine, in tutta quella storia, più che l'egemonia culturale di Gramsci, c'era l'egemonia culturale di Silvio, quel sogno da commedia sexy, quella volontà di potenza nell'essere playboy, fatta di tanti scadenti animatori, ruzzolati rovinosamente dal piano della seduzione a quello della farsa. Ma basta, non aggiungo altro al quadro generale, giusto due cose invece sui particolari che sul piano della narrazione sono quelli che mi affascinano di più, e quindi vi propongo un po' la mia top 5. Al quinto posto ci metto la gadgettistica, non tanto gli occhiali a raggi X con cui si possono guardare i ministri nudi, quanto la pellicola per la privacy del cellulare che lei a un certo punto regala a lui giusto 2 minuti prima di sputanarlo a reti unificate. Ecco, la pellicola per la privacy potrebbe essere il gadget del Natale 2024. Al quarto posto ci sono i personaggi minori, tipo l'infermiera stalker che cercò di incendiarle la casa, o così almeno si dice, figura misteriosa con il potenziale di spostare il piano narrativo verso uno spin-off alla Misery non deve morire. Terzo posto, a pari merito, l'eremo francescano in cui si ritirano in solitudine San Giuliano e la moglie per salvare il matrimonio pregando nella grotta della Natività, e insieme dall'altra parte il chiosco di latticini tra le rovine di Pompei con cui la boccia appare per la prima volta in scena. E arriviamo così al secondo posto, alla posizione numero 2, dove ci stanno i gruppi interparlamentari, che in generale sono associazioni informali tra i membri di un'assemblea parlamentare, tipo la chat del padel, tanto per capirci, ma che nel particolare sono, per esempio, l'intergruppo parlamentare Cultura della Bellezza, Medicina, Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere, presieduto da Jimmy Cangiano, ex fidanzato di Valeria Marini e attuale compagno dell'ex Miss Italia Danny Mendez, e di cui la boccia è presidente del comitato tecnico scientifico, tanto che alla Camera ha tenuto conferenze in sala stampa su temi come dieta mediterranea e tumori. E così arriviamo alla posizione numero 1. Ovviamente la top 5 è soggettiva. Numero 1 per me in assoluto, le enormi, colossali, gigantesche chiavi della città in oro massiccio da 15.000 euro che il sindaco di Pompei ha donato a San Giuliano, una zarrata pazzesca che sta tra i Casa Monica e la Serbelloni. Mazzanti vien dal mare. Ci tenevo perlomeno la top 5 e perlomeno, come dire, alla questione del piano narrativo. Comunque, Jenny ormai è il passato, c'era da sostituirlo e l'hanno sostituito col migliore che hanno trovato. Il migliore che hanno trovato era lui. Devo dire che sono quasi schiavo di questo suono di piffero, ne sono quasi ipnotizzato. Era proprio lui, è il neo ministro Giuli che suona il piffero o il flauto di Pan o un cazzo di flauto ciulato a un bambino delle medie, comunque lui che suona, evocativo in mezzo a un campo di grano in un momento di agreste neopaganesimo pariolino. C'è lui e poi ci sono vestali, satiri, sacerdotesse della fertilità, mancano giusti i ciclopi, due coccodrilli, l'orangotango, il nano più alto del mondo, che però non sono previsti nella liturgia di stretta osservanza evoliana. Il momento pifferoso è tratto da Vitalia, trasmissione che il ministro ha condotto per Rai 2 prima di diventare ministro e che, per capirci, parlava di cose così.
Questo nero, il nero della mitologia, il nero della religione antica e anche il nero delle vergini cristiane, ha una sua importanza e una sua rilevanza fondamentale nella tradizione magica e nella tradizione ermetica. L'opera al nero della tradizione ermetica, la materia in putrefazione, l'io che si uccide nella parte più profonda.
Dioniso, dio della morte e della rinascita. Il dio muore e rinasce, mentre la terra è fecondata dal suo sangue. Siamo entrati nelle rocciose Domus Deianas per conoscere il culto del dio Toro, fra villaggi nuragici e tombe di giganti. Ci siamo mescolati al fragore del bronzo, al calore del fuoco, con l'ebbrezza del vino. Siamo andati a Ninfa per scoprire la natura sacra delle acque e degli esseri divini che personificano le loro virtù.
Alessandro Giuli.
La messa in scena è compiuta. Applaudite.
Ecco, per capirci, questo è l'Alessandro Giuli televisivo, l'Alessandro Giuli preministro. Per certi aspetti siamo in modalità Dan Brown a livello pro, per altri siamo invece nel più classico degli immaginari di Meridiano Zero, simpatica formazione dichiaratamente nazi, in cui il ministro flautista ha militato in gioventù. Politeismo, alchimia, sciamani, rune come se piovesse, tipo quella che Meridiano Zero aveva nel simbolo, cioè, pensate, Algiz, la runa della vita presa in prestito dal Deutsche Frauenwerk, movimento nazista femminile. Tra gli obiettivi di Meridiano Zero c'era la tecno-ribellione, qualunque cosa volesse dire, e poi probabilmente il Reich, visto che si dichiararono apertamente nazi in una nota intervista per Repubblica. Ecco, capite bene che così a occhio il fatto che il ministro non sia laureato non è esattamente il principale dei problemi. Non mi voglio ora addentrare ulteriormente nel mondo di Meridiano Zero, anche perché non ne ho oggettivamente le competenze. Vi dirò però solo la cosa che mi entusiasma di più in assoluto. Ma voi lo sapete perché Meridiano Zero si chiama Meridiano Zero? Allora, si chiama così perché i suoi adepti, in alternativa a quello di Greenwich, intendevano far passare un meridiano zero a battipaglia. Giuro, a battipaglia, è tutto vero. Meraviglioso, meraviglioso. Dunque abbiamo un ministro, come abbiamo sentito, Zeus, patria e famiglia. Il demone del tardi, frammenti della Resurrection Edition 2024. Ci risentiamo in diretta sabato prossimo dalle 9.30 alle 10.30. Per tutto il resto c'è il podcast. Intanto, buon anno! Dicevamo dunque che non c'è uomo più culturalmente egemone di un ex autonoleggiatore che pende dalle labbra di Meloni. Che poi il vero problema del fatto che adesso non ci sia più San Giuliano con il suo bastimento carico di gaffe e di pruriginose avventure è proprio aver restituito la visibilità a tutti quanti gli altri. È per questo che Giorgia San Giuliano lo voleva tenere a tutti i costi, perché le sue puttanate avevano il dono di coprire quelle dei colleghi e al suo confronto sembravano tutti o quasi prezzolini. Prendiamo per esempio la Santanchè. Avete più sentito parlare ultimamente della Santanchè? No, nemmeno io, infatti. Giusto, normale, perché tutti erano concentrati naturalmente proprio su San Giuliano. Adesso che non c'è più San Giuliano, ecco che improvvisamente ci si accorge che di materiale, volendo, ce n'era da vendere anche per la Santanchè. Per esempio, la belligerante reazione all'annuncio dell'arrivo sul mercato della maledetta carbonara in lattina, che forse è la cosa al mondo che l'ha fatta più incazzare, più dei poveri o della coda sulla Milano Cortina. No, forse un attacco sotto i poveri e la coda sulla Milano Cortina, ma siamo comunque da quelle parti. Per dire come l'ha presa bene la Santanchè l'arrivo della carbonara in lattina, ha scritto, intingendo la penna nell'indignazione: la carbonara in lattina la damo al sorcio. Poi, men che non si dica, è passata dall'invettiva in stile Soralella per la difesa della sovranità alimentare al retweet di un articolo del Giornale che mette in guardia, pensate, dalle insidie dell'ambientalismo elvetico. Titolo: si allena con la pistola e spara alla Madonna musulmana dei verdi svizzeri nella bufera. Chi l'avrebbe detto che il male si annidasse nel cuore verdeggiante dell'ambientalismo svizzero? Magari da ministra del turismo è anche coerente che la Santanchè si occupi delle sparatrici di Madonna in Engadina, ma il meglio di sé lo dà comunque quando torna a occuparsi finalmente di ciò che davvero le compete. Scrive la Dani su Twitter. Io continuo a chiamarlo Twitter perché mi piace di più. Scrive: meglio molti che pochi turisti, punto. Ma l'importante è la qualità, punto. Il segreto sarà favorire la destagionalizzazione scoprendo i borghi, virgola, con il loro mistero ricco di tesori e di eccellenze italiane, virgola, ci aiuteranno a gestire i flussi turistici. Ecco, forse neanche la versione rumena di ChatGPT a cui dici scrivimi due cazzate sui borghi italiani poteva fare meglio. Rileggiamo: meglio molti che pochi turisti, punto, ma l'importante è la qualità, punto. Il segreto sarà favorire la destagionalizzazione scoprendo i borghi, virgola, con il loro mistero ricco di tesori e di eccellenze italiane, virgola, ci aiuteranno a gestire i flussi turistici. Forse con due rime in più potrebbe essere una bella canzone di Valerio Scanu, ma chi se ne frega della sintassi della Sant'Anché quando s'avanza il collega Lollo Brigida, che è da sempre pronto, prontissimo a diventare San Giuliano II la Vendetta. L'ultima vicenda che lo riguarda è quella delle api. Non so se ne avete sentito parlare, ma è meravigliosa. Forse qualcuno ricorderà che un paio d'anni fa, qualcosa di più, qualcosa di meno, Lollo aveva inaugurato sul tetto del ministero niente poco di meno che un apiario. E lui stesso a ricordarlo. Sentiamolo.
Ricordiamo che nella giornata mondiale delle api aderimmo al progetto Api in Città, un progetto che permetteva di installare degli apiari per produrre miele e per far risaltare l'importanza di questo straordinario impollinatore. Abbiamo inaugurato in quella sede questo apiario, ovviamente tricolore, sì, perché ci piaceva anche questo tipo di suggestione. Eravamo il primo ministero europeo, forse del mondo, ad avere questa situazione e abbiamo regalato il miele prodotto in due anni dalle api ai diplomatici, agli ambasciatori, agli altri colleghi ministri, perché sapessero quanto l'Italia ci tiene ai produttori di miele, ma anche agli impollinatori in una città straordinaria come Roma.
Dunque tutto bellissimo. Sul tetto del Ministero dell'Agricoltura si forgiava dunque il miele della patria. Sembrava una puntata bella e felice dell'Ape Maia. E invece, improvvisamente, il dramma.
In queste ore su molti giornali, anche quotidiani importanti, c'è una notizia che per noi del Ministero dell'Agricoltura è stata straordinariamente grave. Quello di aver scoperto alcuni giorni fa il nostro apiario era stato aggredito e erano state uccise le api in esso contenute. Purtroppo questo essere, che si chiama Calabrone orientale o Vespa orientalis nel suo nome tecnico, è in grado di uccidere dalle 20 alle 50 api, e se riesce, come è avvenuto qui, ad inserirsi all'interno dell'apiario, fa una vera e propria strage. È quello che è avvenuto. Il personale addetto sta rimuovendo questi aggressori e stiamo cercando la soluzione per evitare aggressioni di questa natura. Non è facile, è un insetto molto molto aggressivo e molto molto pericoloso. Ne vedete ancora in volo intorno all'apiario le 50.000 api che sono state uccise da questo insetto. Ovviamente non ci sono più.
Non ci sono più. Il momento più intenso è quando gli si rompe la voce nel denunciare l'aggressione vile canaglia del calabrone orientale, che è stato autore, l'avete sentito, della più grande strage di esseri viventi dai tempi dell'estinzione dei dinosauri, maledetto Oriente. Ecco, Lollo Brigida ha fatto un video di sei minuti per spiegare commosso la tragedia delle api. Sei, un colossal, non era successo mai neanche a Quark. Piero Angela, in 40 anni di carriera, non gli aveva mai dedicati sei minuti interi alle api, mai. Lollo invece sì, ma nonostante il dramma che lo ha colpito e ha colpito tutti noi in prima persona, ha voluto comunque regalarci alla fine parole di speranza.
Che per quanto siano drammatici i numeri che riguardano un apiario, 50.000 non sono una strage irrecuperabile, sono un grande dolore, in particolare per chi qui nel Ministero come me ha aderito al progetto, ma anche per tante persone del personale che hanno letto questo progetto con entusiasmo. Una nota dolente che però ovviamente recupereremo, così come credo con nota di speranza si possano recuperare anche quelle tante attività che in Italia abbiamo visto calare e che invece possono riprendersi con l'impegno e la costanza. Non ci fermiamo di fronte a incidenti di questa natura, né in questo settore né su altro. torneranno le api su questo tetto, perché rappresentano il lavoro, rappresentano la produzione di qualità e rappresentano un progetto che noi vorremmo fosse ancora più diffuso nelle scuole, negli istituti, nei luoghi pubblici e magari coinvolgendo anche tanti cittadini che amano le api. Quindi lavoreremo per questo, svilupperemo con attenzione questo tipo di motello e combatteremo ovviamente le aggressioni di questa natura rispetto a questo fenomeno. In Europa ci siamo impegnati a sostenere e a valorizzare qualcosa che per noi tutti rappresenta un punto di riferimento da valorizzare e da cercare di sviluppare: l'agricoltura e tutto quello che vi ruota intorno, come gli insetti.
Come gli insetti. Ecco, cari ascoltatori, care ascoltatori, Mario Draghi può anche starvi sui coglioni, ma al confronto di questi è un gigante. Di fronte al piano Lollobrigida per gli insetti, il piano Draghi per l'Europa sarebbe da appendere alle pareti del Louvre come se fosse la Gioconda. Il demone del tardi, frammenti della Resurrection Edition 2024. Ci risentiamo in diretta sabato prossimo dalle 9.30 alle 10.30. Per tutto il resto c'è il podcast. Intanto, buon anno! Noi italiani siamo faziosi, siamo di parte, siamo i re del rosicare. Invece gli indiani sì, che sanno davvero apprezzare le cose fatte bene. Non so se ve ne siete accorti, ma in India sono usciti pazzi per la manovra della Meloni. In India! Neanche il tempo di annunciarla che sul profilo di Twitter della Presidente del Consiglio hanno cominciato ad apparire centinaia di commenti entusiasti di indiani che inneggiavano alla grandezza di Giorgia, manco fosse Brahma, Shiva, Paul Krugman e Mario Draghi messi insieme. Chi a voler essere maliziosi ti viene pure il dubbio. Che cazzo gliene frega gli indiani della manovra della Meloni? E invece sì, evidentemente gliene importa tantissimo, perché sono tutti lì a spintonarsi sul suo profilo come fossero la stazione di Calcutta per salire sul treno del futuro italiano. Incredibile l'entusiasmo che la Meloni e la sua legge di bilancio hanno saputo infondere in tutto il continente indiano, dal Bengala al Rajasthan, da Delhi a Mumbai, dal Gange ai confini col Nepal, un unico grande carosello di consensi. Sembrano tutti dei toninelli indiani il giorno in cui Di Maio ha sconfitto la povertà. Non ci credete? Diffidate? Pensate che sia un'iperbole? Sbagliato. Andiamo a vedere e leggiamo direttamente dal profilo di Giorgia. Ecco, voi prendetela in forma già di musical di Bollywood, perché è il modo giusto di guardarla, questa roba meravigliosa. Allora, uno dei primi a farsi vanti è Samrat Verna. Come avevamo promesso, scrive, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Inoltre rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori grazie a 3,5 miliardi provenienti dalle banche. Visto che scrive come avevamo promesso e rendiamo strutturale, immagino che Samrat Verna sia un leghista del Punjab vicino a Giorgetti e che quel noi sia riferito a Fratelli dell'India. Boh, indagheremo, ma intanto tocca al compatriota Samrat Singh, che scrive: grande Giorgia, sei la miglior patriota d'Italia e anche una grande leader. Se lavorerai in questo modo il tuo paese raggiungerà grandi vette. Non ci fosse una foto profilo indianissima, ti verrebbe quasi da pensare che sia Donzelli sotto mentite spoglie, e invece è appunto Samrat Singh. Wow, grande mossa, esulta a seguire Babu Patil, mentre tocca a Deepak Gumar Singh argomentare la grandezza di Meloni. È incoraggiante, scrive, vedere un bilancio incentrato sul benessere dei cittadini e sull'agevolazione fiscale, l'assegnazione di fondi all'assistenza sanitaria e alle popolazioni popolazioni vulnerabili dimostra l'impegno a costruire una società solidale. Eccolo qua, l'esercito tanduri dei bot della Meloni, che meravigliosa patacca! Ma non fermiamoci a commentare, perché l'esultanza indiana è davvero un fiume in piena, ecco Farhan Bashir! Focalizzarsi su famiglie e lavoratori senza nuove tasse, dice, è una mossa solida, l'Italia sta puntando a un futuro più forte, un futuro in cui saranno al centro il lavoro e il benessere degli italiani, precisa Ramesh Khan, mentre tocca a Kelabai chiosare contro un Giorgetti come se fosse un Giorgetti al top della condizione. Il governo, scrive, affronta con serietà tutte le questioni essenziali, la nuova legge di bilancio offre sollievo fiscale ai cittadini e sostiene i più fragili nel settore sanitario. Ecco, la cosa che colpisce di tutti questi indiani non è solo l'entusiasmo, non è solo la competenza, è la padronanza della lingua, cioè scrivono tutti in un italiano perfetto, infinitamente più comprensibile di quello di Giuli peraltro, e anche quando arrivano le prime polemiche sulla sanità sono loro, gli indiani, mica Vannacci o Casa Pound, a fare da cordone in difesa di Giorgia. È importante chiarire i fatti riguardo alla sanità e alla legge di bilancio, precisa Surendra Nera. I dati confermano un incremento significativo del Fondo Sanitario Nazionale. Il governo ha stanziato un aumento di 6 miliardi e mezzo per la sanità nei prossimi due anni, chiarisce Aradhya Singh, e ha portato il Fondo Sanitario Nazionale a livelli record. Numeri da record storico e soprattutto fatti chiari, conclude Noor, che tanto si chiama come il mio pusher di pollo al curry. Il resto solamente chiacchiere. Mamma mia, davvero impressionanti questi di Fratelli dell'India. Fossi Modi, comincerei per la prima volta a preoccuparmi. Occhio, occhio, perché per la cronaca è giusto segnalare che i consensi alla manovra della Meloni non arrivano solamente dall'India, ma anche da altri continenti, dall'Africa per esempio. Roger Mbiamba Assogo, che scrive, oggi è raro se non impossibile che il potere statale riduca le tasse in Europa. Ma come lo fai? Lo chiede a Giorgia, mentre dall'America Latina arrivano i complimenti, niente poco di meno che di Señor Rocket, che scrive, bravo Giorgia, bravo! Insomma, un trionfo assoluto.
Me tired and listless. If I'm gonna jump in front of a train, I'll wait till after Christmas. Don't wanna overstay my welcome. Don't wanna overstay my welcome. Like hypothermia in the coldest place, too easy to accept its warm embrace, 'cause I don't wanna overstay my welcome. I wanna go with dignity, please help me. Thinking there was something you could do, it's bad. I know that it's true. The world changed when she turned blue.
Il demone del tardi, frammenti della Resurrection Edition 2024. Ci risentiamo in diretta sabato prossimo dalle 9.30 alle 10.30. Per tutto il resto c'è il podcast. Intanto, buon anno! visto che eravamo rimasti all'entusiasmo degli indiani, la domanda è: chissà però cosa ne pensano gli indiani dei dati Istat che sono arrivati sulla povertà, no, non la loro, la nostra. Beh, l'esercito Tanduri della Meloni immagino ne pensi comunque benissimo, meglio non dirglielo però, che abbiamo quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta, metti che poi si insospettiscano, 6 milioni, praticamente il 10% della popolazione, con percentuali in aumento al nord e tra gli occupati, così giusto per ricordare dei salari fermi da 30 anni alla faccia dell'inflazione, mentre nel resto d'Europa sono cresciuti anche del 30%. Occhio, dunque, occhio che andando avanti così potremmo essere noi quelli che proveranno a migrare in Albania. Oh, finalmente l'Albania, eccoci, ci siamo, visto che oggi ci aprono, e non poteva essere altrimenti, tutti i giornali. Allora, sembra passato un secolo, ma erano pochissimi giorni fa che salpava la prima nave militare diretta in Albania, il pattugliatore Libra, pattugliatore d'altura, classe Cassiopea, 81 metri di lunghezza, 11,8 di larghezza, 4 di pescaggio, propulsione diesel, velocità 20 nodi, 3.300 miglia marine di autonomia, 74 membri di equipaggio, armata con un cannone MM1 allargato, due mitragliere Oerlikon KBA, due mitragliatrici MG e un elicottero. Il pattugliatore Libra che attraccava al porto albanese di Shëngjin con a bordo un carico di 16 migranti. Costo stimato dell'operazione 250.000 euro, quasi 15.000 euro a persona, che se li davi direttamente a loro in Bangladesh, dove lo stipendio medio è di 280 euro, ci vivevano quasi 5 anni con quei 15.000 euro. Ma vabbè, ecco. Non so se voi le avete viste le immagini dell'arrivo in porto del pattugliatore Libra, immagino di sì, ma a me la scena dell'arrivo in porto mi ha ricordato quella di Mediterraneo. Esatto, mi ha ricordato quella scena lì che ti aspetti da un momento all'altro di vedere la truppa guidata da Batantuono attaccata dai polli albanesi. Quel mondo lì, da commedia di una volta, da italiani brava gente, che in realtà brava gente un cazzo. Questa, non quella di Mediterraneo. Una faccia, ma cattiva, una razza possibilmente bianco-nordico-caucasica, che in realtà ci provano a far la faccia cattiva, solo che poi inciampano come nelle comiche e ripiombano loro malgrado nella più classica delle commedie all'italiana. Neanche il tempo di portare a casa il consenso dei partner europei. Brava Giorgia, sei un modello, fichissima sta cosa dell'Albania, la voglio fare subito anch'io, però magari in Uganda, Ganza l'Uganda, e quella coi gorilla l'Uganda. Io invece preferisco il Kosovo, top il Kosovo, con quell'atmosfera decadente da vecchi Balcani. Insomma, neanche il tempo di portare a casa il consenso europeo, dove tra Albania, Kosovo, Uganda, Ruanda tira quella simpatica arietta da colonialismo detentivo. Giusto quello, perché la colonia vera dei bei tempi mica te la puoi permettere più. Insomma, neanche il tempo di portare a casa il consenso europeo. Oh Giorgia, visto che lo conosci, non è che puoi andare a chiedere a Elon Musk se sti migranti li possiamo magari spedire su Marte? Amici, basta chiedere, non ve posso garantire, ma mo ce provo. Neanche il tempo, dunque, di portare a casa tutto sto consenso, che sotto i piedi, porco Giuda, si è spalancata la botola della farsa. Con i 16 migranti, che prima sono rimasti in 12 a ballare all'Aligali in Albania perché due erano malati e due erano minorenni, e poi sono diventati zero perché il Tribunale di Roma non ha convalidato il decreto di trattenimento per nessuno, e dunque torneranno in Italia pure loro. Insomma, un trionfo. Ovviamente Meloni, Salvini e tutta la compagnia sono partiti in quarta con i diti puntati contro la magistratura politicizzata che gli mette i bastoni tra le ruote. Solo che nel caso specifico la magistratura italiana non c'entra tecnicamente una cippa, se non nell'applicazione di una norma di diritto europeo, nello specifico una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione dei paesi sicuri, perché il piano prevedeva che nell'hotspot di Albania ci finissero solo quelli provenienti da paesi sicuri. E sapete quanti paesi africani vengono considerati paesi sicuri dalla Corte di Giustizia Europea? Lo sapete? Uno, cioè Capoverde. Quindi, ricapitolando, praticamente abbiamo schierato mezza marina militare e costruito un supercarcere in Albania per tenere lontani dalle nostre coste i temibilissimi capoverdiani. E sapete quanti sono, statistiche alla mano, i capoverdiani che ogni anno arrivano in Italia? 5. Allora, facendo un calcolo veloce, a botte di 5 capoverdiani all'anno per riempire quell'hotspot albanese che può ospitare fino a 3.000 persone, potrebbero volerci 600 anni. E tra 600 anni è più probabile che sbarchino da Alfa Centauri piuttosto che da Capoverde. A parte che poi, com'è che lo definisci un paese sicuro? In base a quali criteri? Per dire, se fermi un barcone che arriva, che ne so, da Foggia, lo consideri proveniente da un paese sicuro o no? Ma glielo direi ai medici del pronto soccorso di Foggia che Foggia è un paese sicuro. Boh, non lo so. Un abbraccio a tutti gli amici di Foggia all'ascolto, era giusto un esempio. Vabbè, via Foggia, facciamo Catanzaro. Saluto agli amici di Catanzaro all'ascolto. Ok, va bene, facciamo Varese. No, niente, come non detto, facciamo Paperopoli, così non si offende nessuno. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Insomma, bene fino a un certo punto. Diciamo che l'unico a cui è andata veramente bene è Salvini, che se davvero gli portavano in Albania tutti i migranti prima che potessero sbarcare sulle coste, rischiava di restare lì a far niente, solo come un cane a difendere i confini dalle onde, che poi gli toccava di tornare a occuparsi dei treni e dover lavorare davvero. Insomma, alla fine di tutta questa pochade, che è solo al primo atto, resta però l'interrogativo di base. Perché? E la risposta forse è semplice e ha a che fare con un obiettivo rozzo ma efficace: intercettarli prima che possano essere visti, portarli altrove e farli scomparire, perché ciò che non vedi non esiste. Detenzione in outsourcing, ancora una volta un po' di illusionismo e spostare il problema un po' più in là. Intanto abbiamo difeso, e molto bene, il confine del ridicolo.
Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing.
Solvenza al nero. Dunque, buio in sala perché è subito il momento di omaggiare il grande teatro italiano.
Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto.
Il vuoto, volate, fendendo le stelle, senza un acconto, senza libagioni. Sobrietà.
Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato.
I grandi del teatro italiano. Vittorio Gassman, Carmelo Bene, Matteo Salvini e altri 10 giganti dei nostri palcoscenici. I grandi del teatro italiano, dalla A di Amleto alla O di Open Arms. Un'opera in 13 volumi, edita dal Demone del Tardi e commentata forse dal maestro Elio De Capitani. Da domani nelle migliori edicole, che poi sono quelle due o tre che ancora sono rimaste aperte. Bene, 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 beh, insomma, bene, relativamente bene, perché ci tocca, e non poteva essere altrimenti, fin da subito ci tocca Salvini, e dunque via il dente, via il dolore. D'altra parte, da eterno cultore della materia, nonché laureando in minchiatologia, non posso non tornare su quel capolavoro del genere donatoci dal capitano proprio all'inizio della settimana. Ovviamente stiamo parlando del video. L'avete visto tutti, no? Il video? Ripasso veloce. Sfondo buio che più buio non si può. Occhio di bue che è anche un po' occhio di Dio che illumina. Il capitano, giacca nera, camicia chiara, tipo maggiordomo di Downton Abbey, e inquadratura a mezzo busto che ti fa pensare che sotto sia in calzamaglia come nel teatro dei mimi o come succedeva nelle video call ai tempi del Covid, ve lo ricordate, sopra impeccabili, sotto in mutande. Il tono estentoreo, l'ispirazione da Giorgio Strehler, l'effetto quello dei madrigalisti moderni di Amici miei, quelli di Ma vaffan zoom. Il sound design è da serie di Netflix, la recitazione da vilipendio al teatro. Chiedo 6 anni, vostro onore, e senza la condizionale. Insomma, è il video con cui Salvini mette in scena il primo capitolo della propria martirologia, la prima tappa del calvario carcerario che lo attende, il calvario secondo Matteo.
Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese. L'articolo 52 della Costituzione italiana recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole.
Si dichiara colpevole, dunque, l'avete sentito, secondo un pubblico ministero che ha chiesto per lui 6 anni di reclusione per il caso Open Arms. I fatti sono noti, ma Salvini nel video li riepiloga e lo fa ovviamente a modo suo, shakerando un po' di fiction e un po' di realtà. Il fact-checking è già stato fatto e non è ciò che in questo momento ci interessa. Quello che ci interessa invece è lo stile, che è, al contrario della recitazione, è quello del grande narratore.
Il 29 luglio 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, la Open Arms, salpa da Siracusa diretta a Lampedusa. A Lampedusa non arriverà mai.
Come avete sentito, il modello di Salvini è l'orazione civile, tipo Paolini quando fa Vaillant, solo che quando attacca con il 29 luglio del 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, più che Paolini sembra il Manuel Fantoni di M'imbarcai su una nave battente bandiera liberiana. Insomma, Salvini sta al Vaillant come Laura Non c'è di né, che sta a Losing My Religion dei REM. E magari peccherà pure nella recitazione, ma va riconosciuto che la drammaturgia, quella sì, è impeccabile, soprattutto in quel guizzo registico finale, quando il ministro di colpo scompare nel buio e al suo posto resta una sedia vuota. E io lì mi sono domandato: ma dove cazzo l'ho già vista una cosa così? Sarà Bergman? Sarà Peter Brook? E poi ho capito, mi è venuto in mente dove l'avevo già vista quella cosa. Eureka, quella sedia vuota nel buio. L'avevo vista il 15 luglio del 1986 su Rete A, quando Guido Angeli trasmise l'orazione in morte del re dei mobilifici Giorgio Aiazzone, l'orazione funebre più lunga e drammatica della storia della TV. L'avevo vista io e l'aveva vista certamente anche Salvini, da cui il modello, alla faccia dell'archetipo. Ora, al di là dell'estetica, ciò che in tutto questo è di assoluta, anzi marmorea evidenza, è che, al netto della feroce volontà inquisitoria e punitiva del comunismo e della magistratura messi insieme, non c'è e non ci sarà mai una possibilità su un miliardo che Salvini faccia, non dico un giorno di galera, ma nemmeno un giorno di pena alternativa, tipo un DASPO che gli impedisce di entrare alla saga della trippa. Nessuna, nessuna possibilità. Ciò nonostante, ha messo giù il drammone, le mie prigioni, manco fosse Silvio Pellico e Nelson Mandela nella stessa cella. Sì, va bene, Frival Preda, Fri Mandela e tutti gli altri, ma poi anche Fri Salvini. E il concetto chiave della sua difesa per restare free, lui e tutti gli italiani, è la sacra difesa dei confini. Perché se non difendi il confine, l'immigrato entra, ruba la borsa e poi a quel punto ti tocca la sacra difesa della borsa, di solito a colpi di SUV. E voi cosa ne pensate, amici? Che ad ascoltare Salvini pare che i nostri confini siano tuttora talmente sotto assedio che non solo vogliono entrare i marocchini da sud, ma addirittura gli svizzeri da nord. E dire che io mi ricordavo, ma forse mi sbaglio, mi ricordavo che stavamo inseguendo scafisti per tutto il globo terracqueo. Mi sa che qualcosa cazzo è andato storto. Oppure li abbiamo inseguiti talmente tanto che abbiamo circunnavigato il globo e siamo tornati adesso al punto di partenza. E quindi meno male che c'è Salvini, perché ci penserà lui a difendere i confini. Lui, l'uomo che sparava alle cozze con il liquidator sulla spiaggia di Milano Marittima. Uno che si arrenderebbe ai Teletubbies se lo circondassero a Teletabilandia per portargli via il Big Jim. Ma lui giustamente, di fronte a tutte queste cose, si inalbera e ci risponde.
Quanta rabbia, quanta cattiveria, ma fatevela una vita. Difendere i confini, difendere l'Italia e gli italiani non è reato. E io non mollo. L'ho fatto e lo rifarò. A testa alta.
Tranquilli, tranquilli ragazzi, siamo in buone mani, anche perché Salvini ha già dimostrato in passato di saper combattere in prima linea, di tenere testa agli avversari più agguerriti. E allora ricordiamolo in alcune delle sue più epiche battaglie, naturalmente su TikTok. Una raccomandazione però: mettete a letto i bambini o mandateli a vedere i cartoni animati, perché si tratta di contenuti vietati ai minori di 18 anni.
Mattia Molteni: Matteo, le palle le dici oltre che mettertele nel culo. Mattia Molteni. Cosa facciamo a Mattia Molteni? Mandiamo un bacione, mandiamo un po' di gelato? Salvini, ma lei fa i bocchini. Anche la rima. Alfonso dice: ti cago nel salotto. Un signore, cosa ti ha fatto di male il mio salotto?
Uno scrive: Salvini muori. Ed è un idiota che porta pure sfiga perché si era incantata la linea. E poi arriva quell'altro che dice: Salvini dei libri guarda solo le figure. Trovatevi in quattro, perché siete di una simpatia unica. Se trovate il quinto idiota, fate la briscola chiamata.
Sabilità. Edoardo dice: Salvini, ti servono i parrucchieri per sistemare il parrucchino. Il simpaticone delle 052. Giugo Scout scrive: ammazzati. No grazie, non ne ho voglia. Consiglio interessante, ma non mi interessa.
Riccardo, eccolo che è arrivato. Salvini, dei libri tu vedi solo le immagini. Riccardo, che simpaticone.
Diablo dice: Matteo, ma pippi cocaina? Federico Campi scrive: oggi più di ieri odio i carabinieri. Wow, Federico Campi. È arrivato il terzo, perché di solito vanno in tre. C'è un tizio che scrive: esplodi. Tu spiegami che problemi hai. Quelli che bestemmiano ce l'hanno piccolo.
Nicolas mi dice: la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo.
Vai a dormire Salvini. Guglielmo, o Salvini facci i bocchini.
Anche questa una grande collana del Demone del Tardi, le grandi battaglie di Matteo Salvini, questa nelle migliori edicole, ma non credo commentata dal maestro Elio De Capitani. Il Demone del Tardi, frammenti della Resurrection Edition 2024. Ci risentiamo in diretta sabato prossimo dalle 9.30 alle 10.30. Per tutto il resto c'è il podcast. Intanto, buon anno! Adesso però, ok, fermi tutti, siete pronti? Sincronizzate gli orologi perché adesso si torna a mercoledì. Mercoledì, quando mezza Italia sacramentava smarrita causa paralisi della rete ferroviaria e il ministro delle infrastrutture stava facendo gli auguri ai nonni. Allora, dovete sapere che dentro i protagonisti della politica italiana alberga una sorta di legge morale che impone di fare pubblicamente gli auguri ai nonni nel giorno della festa dei nonni, così come gli auguri al papà, alla mamma, al cane, al gatto, al criceto, al cognato, alla cognata, ai suoceri, ai cugini di secondo e terzo grado, naturalmente nei giorni della festa del papà, della mamma, del cane, del gatto, del criceto, del cognato, della cognata, dei suoceri, dei cugini di secondo e terzo grado. Calendario alla mano è una ricorrente, continua battaglia all'arma bianca tra social media manager per guadagnare qualche like in più a colpi di ostentazione di affetti. E così mercoledì abbiamo conosciuto Agnese, Carlo, Nella e Aldo, nonni di Salvini e suoi angeli custodi. Abbiamo conosciuto Achille, Adone e Maria, che ha 104 anni, i nonni di Renzi. Abbiamo conosciuto nonno Gianni, siciliano tutto d'un pezzo, e nonna Maria, romana, piccola e tanto forte, entrambi nonni di Giorgia Meloni. E abbiamo conosciuto i nonni di Tajani, La Russa, Santanchè, con foto e senza foto. E a un certo punto sono arrivati, pensate, persino gli auguri di Rachele Mussolini. Esatto, proprio lei, la nipote di lui, che va bene che è appena passata a Forza Italia perché quelli di Fratelli d'Italia erano andati troppo a destra persino per lei, però cazzo, gli auguri al nonno magari anche no. Auguri che si sono comunque poi persi come lacrime nella pioggia di altri auguri, per esempio quelli dei Vigili del Fuoco, del Ministero della Difesa, della Luis Guido Carli, della Regione Lazio, della Coldiretti, perché va bene che la mamma è sempre la mamma, ma vuoi mettere i nonni? E dunque auguri, 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 un'onda montante di auguri a cui non poteva evidentemente sottrarsi il ministro delle infrastrutture, che infatti mentre l'Italia sacramentava causa paralisi della rete ferroviaria stava lì a sgomitare davanti a tutti per fare gli auguri pure lui. Oh, sia chiaro, è stato giusto un attimo di distrazione, poi però si è riavuto e zac, eccolo di nuovo sul pezzo, si è presentato di fronte ai giornalisti e ha spiegato:
io devo trovare i soldi da investire sulla rete, se poi un operaio la notte pianta un chiodo e ferma l'Italia, non è possibile che la seconda potenza industriale sia nelle mani di uno che pianta il chiodo nel posto sbagliato. Bisogna prevenire ed evitare che si ripetano queste situazioni.
Il chiodo, dunque. Ha spiegato che a causare il caos dei treni che ha paralizzato mezza Italia era stato un chiodo. Un po' come nel 29, quando a far crollare tutte le borse, lo ricorderete, fu una vite autofilettante. Maledetta, maledetta ferramenta. Ecco, per comprendere meglio la dinamica, avete presente quei cartoni animati? Di solito il protagonista è Paperino, che martello in mano pianta il chiodo alla parete per appendere il quadro, solo che il chiodo fa una crepa che poi si allarga, si estende all'intera parete, poi al tetto, all'intera casa che si apre in due, così come il giardino e la campagna circostante con la crepa che si allarga e va sempre più in profondità fino a dividere in due il pianeta che si apre come una mela con Paperino sopra con ancora in mano il martello e lo sguardo interrogativo di fronte al danno provocato e al mistero della gravitazione universale. Ecco, deve essere andata più o meno così, con l'operaio che pianta il chiodo, il disastro che si estende listello per listello, l'intera rete ferroviaria e Salvini che resta lì attonito di fronte allo stesso abisso metafisico che si spalanca di fronte all'uomo quando apre il cofano. Che poi, come cazzo ti viene in mente di dire che è stato il chiodo? Cioè, sembra una di quelle balle che racconti alle elementari quando non hai fatto i compiti. E niente, ero ai giardinetti con la nonna, poi è morta la nonna, poi però è stata meglio la nonna, ma per i compiti ormai era troppo tardi. Dai, nell'enciclopedia delle minchiate ce ne saranno almeno 400 migliori del chiodo. E se proprio deve essere il chiodo perché ti piace il chiodo, condiscila un po' su. Sì, era un chiodo, ma dell'Isis. Salutava sempre, poi si è radicalizzato e si è fatto crescere la barba, maledetto chiodo. Sarebbe quasi da appenderci una carriera a quel chiodo, oppure solo la felpona, che tanto chiodo schiaccia chiodo. E comunque domani, beh ragazzi, domani c'è Pontida. E dunque domani vedremo chissà, anche perché nel frattempo, sotto traccia, zitta zitta, a customizzare un po' di autoritarismo digeribile magari anche per i ceti medi, è arrivata la baldoria repressiva assortita del DDL sicurezza, che come il polpettone della nonna Eufrasia ha dentro un po' di tutto e minaccia galera un po' per tutti. Blocchi una strada o una ferrovia fino a un mese di reclusione, però attenzione solo se sei un sociopatico asociale che protesta sì ma per i cazzi suoi. Se invece la stessa strada o la stessa ferrovia la blocchi con altri due, allora la pena può salire da 6 mesi a 2 anni di carcere. Occupi arbitrariamente un immobile destinato a domicilio altrui, da 2 anni a 7 mesi di carcere. Se in carcere invece ci sei già e fai resistenza passiva agli ordini, allora puoi accumulare fino a 5 anni in più, una sorta di tessera a punti fedeltà. E poi la cannabis light, le mamme rom, giù, fino al divieto di sim se non hai il permesso di soggiorno. Che se per caso sei una mamma rom che si fa una canna in una casa occupata e chiami con la sim uno che è in strada a protestare per il clima, rischi minimo l'ergastolo, giusto per accumulazione di pene, eh? Ergastolo che sta giusto un gradino sotto, che cosa? Sotto la castrazione chimica. Eccola qua, una delle grandi hit della Lega. Giusto per capirci, la castrazione chimica è per la Lega quello che a chi è per Fausto Leali o abbronzatissima per Edoardo Vianello. Insomma, uno di quei classici che non tramonteranno mai. E infatti, eccola, di nuovo qua. Sono 22 anni che ci provano, praticamente un'ossessione, anzi più di un'ossessione. Quando non sa davvero più che cacchio dire, va a grattare nel fondo del barile degli istinti più biechi, ecco che il leghismo salviniano torna a sfoderare l'arma finale della castrazione chimica. Era il 2002 quando venne lanciata per la prima volta da Roberto Calderoli, che non dimentichiamolo è stato l'Archimede della Padania, e la castrazione chimica una delle sue 3 grandi invenzioni. Le altre furono naturalmente il generatore automatico di emendamenti e il maiale per tenere lontani i musulmani. Nel 2009 ci riprovarono promuovendo una raccolta di firme per una proposta di legge finita poi nel nulla. In quell'occasione ci fu qualcuno che bollò la voglia leghista di castrare come un ritorno al Medioevo. E sapete chi era? Era Carlo Nordio, l'attuale ministro della giustizia. Insomma, sic transit gloria legis. Il demone del tardi, frammenti della Resurrection Edition 2024. Ci risentiamo in diretta sabato prossimo dalle 9.30 alle 10.30. Per tutto il resto c'è il podcast. Intanto, buon anno! Stuck forever by the glue, won't you?